Cari amici, siamo alla terza domenica di Pasqua. La scena si svolge, quella del Vangelo, sul lago di Tiberiade, dove Gesù aveva compiuto la prima pesca miracolosa. Ed è qui che si svolge la vicenda dell'incontro con un gruppo degli apostoli, un gruppo di 7 apostoli. E poi questo dialogo meraviglioso con Pietro, che, sul quale rifletteremo fra qualche istante. Intanto l'incontro avviene sul fare del giorno, all'alba. L'incontro avviene con un inizio segnato da un velo di tristezza, una pesca fallita, Gesù che inizialmente non viene riconosciuto. Non dimentichiamo che Gesù è risorto, e questa è la terza apparizione che Gesù fa ai suoi discepoli, e il numero 3 dovrebbe essere il numero della perfezione, e il numero 7 dei discepoli, i discepoli qui sono in 7, dovrebbe indicare il numero della pienezza. Quindi questa apparizione dovrebbe essere quella definitiva, quella che segna l'avvio di qualcosa di nuovo, l'avvio dell'autonomia di questo gruppo di apostoli, che dovrebbero aver compreso quello che è avvenuto prima e quello che sta avvenendo adesso. C'è un passaggio: la pesca fallita diventa pesca miracolosa. Pietro fu protagonista di quella pesca miracolosa della prima volta, quando ancora lui non conosceva bene Gesù, tant'è che si lancia in acqua per andare verso di lui. E poi arriva questa scena dove è Gesù che invita a mangiare il gruppo dei 7 discepoli. Cosa vorrà significare questo lo vedremo anche fra un attimo. Nessuno osa chiedere, c'è un clima di silenzio, ma non è più un silenzio mesto, triste di prima. Nessuno osa chiedere, tutti stanno in silenzio perché tutti adesso hanno capito. E una volta che tutti hanno capito, si svolge la vicenda dell'incontro di Gesù con Pietro. E allora rivediamo un po' questo racconto, perché l'Evangelista presenta questa scena come se fosse un doppione di un miracolo che è già avvenuto, anche se lo scenario è molto diverso. La pesca miracolosa avviene, si parla di 153 grossi pesci che i pescatori portano a riva, e mentre rientrano a riva trovano questo personaggio sconosciuto, poi identificato in Gesù, e adesso sì che lo riconoscono, perché Gesù si mostra con l'unico distintivo che rende riconoscibile sia lui come Messia, ma anche qualsiasi discepolo di Gesù, cioè il servizio. Gesù ha preparato sulla riva del pesce arrostito e del pane, e poi invita questo gruppo a mangiare. Dentro questa cornice, di cui capiremo il significato fra qualche attimo, si svolge la vicenda di Pietro, su cui vorrei dedicare una maggiore attenzione. Sono 3 domande rivolte all'apostolo, l'apostolo che aveva rinnegato per ben 3 volte Gesù. Ma le 3 domande sono soltanto un'opportunità per riparare i 3 rinnegamenti che Pietro ha fatto a Gesù la notte del suo arresto? Beh, probabilmente agli occhi dell'Evangelista si tratta anche di questo, però noi abbiamo la possibilità di fare una lettura di carattere esistenziale, non soltanto esegetica del Vangelo. Gli elementi narrativi ci confermano che gli elementi si trovano nel contesto in cui si trova il racconto del dialogo d'amore tra Gesù e Pietro. Prima viene narrata la scena della pesca miracolosa, un evento che segnò la prima sequela di Simon Pietro presso Gesù. È una sequela segnata dai profondi limiti umani di Pietro, ma anche dai grandi slanci di amore, che però dovevano essere purificati, dovevano maturare in un amore vero, più profondo. Ci ricordiamo tutti quando Pietro si lanciò sulle acque in tempesta verso Gesù, ma poi cominciò ad affondare e cominciò a gridare: Gesù, salvami! Ricordiamo tutti quando Gesù chiese agli apostoli: voi dite chi io sia? E fra tutti solo Pietro disse: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E subito dopo alcuni minuti, quando Gesù disse: io sarò crocifisso e morirò, proprio Pietro disse: io questo non lo permetterò mai. E Gesù rimproverò duramente Pietro al punto di dire che tu e Satana ragionate allo stesso modo, quindi tu Pietro passa dietro a me, fai il discepolo, non passarmi avanti. Allora abbiamo visto che durante la vita terrena di Gesù l'amore di Pietro fu sincero, fu autentico, ma fu un amore molto instabile, fragile, insicuro, tant'è che alla fine cedette nei tre rinnegamenti: io quest'uomo non lo conosco. L'essere presso Gesù non gli è sufficiente, la sua fede è ancora molto debole, ed è l'immagine dell'uomo del nostro tempo, ciascuno di noi, ed è anche l'immagine del cristiano e di una parte molto ampia della Chiesa di ogni tempo, del nostro tempo, forse di me stesso, di ciascuno di voi che ascolta. Pietro impara come si transita da un amore possessivo: Signore, non permetterò mai che tu venga ucciso, a un amore in funzione da me, un amore in funzione del consolidamento delle sue personali sicurezze, anche se un amore sincero, a un amore oblativo. Le tre domande che Gesù fa a Pietro sono certamente messe in accostamento ai tre rinnegamenti, ma non è semplicistica la questione, perché i tre rinnegamenti in realtà sono l'emergere nell'ora della prova di Pietro, ma anche di ciascuno di noi, delle paure primordiali, paure spesso violente quando temiamo per la nostra vita, paure che albergano nelle profondità nostre e che, se non sono contenute o guarite dalla potenza della fede, possono esplodere dentro di noi e prendere possesso di noi. Solo la fede può vincere quelle forme primordiali di paura, che sono fra le più ancestrali: la paura di morire, la paura dell'abbandono, di essere abbandonati, la paura della solitudine, la paura di vivere una vita senza un significato, senza senso, senza una meta, la paura del dolore. La paura che mosse Pietro a rinnegare Gesù era certamente quella di morire, di essere arrestato e di morire insieme a Gesù quella stessa notte. Egli temette per la sua vita. La sua paura Dunque è una di quelle paure primordiali che portiamo tutti dentro, ma lo è anche perché teme, Pietro teme, cosa sarà della sua vita una volta che il Maestro non ci sarà più, anche se lui non dovesse morire quella notte. C'è quindi la paura dell'abbandono. Pietro ostenta un carattere forte, ma rivela una debolezza radicale, la debolezza della condizione umana. Il fatto che Gesù gli chieda 3 volte se lo ama, pur essendo in stretta relazione con i 3 rinnegamenti, per i motivi che abbiamo detto, lo è soprattutto perché nella progressione delle domande vi è simboleggiato, ecco qui c'è da fare molta attenzione se vogliamo fare una lettura di carattere esistenziale del Vangelo, perché ci è dato di poter fare questo tipo di lettura. Vi è simboleggiato un itinerario progressivo, quasi un itinerario interiore, un processo interiore di purificazione o guarigione da quelle paure, che può avvenire solo se egli accetta di espropriarsi da se stesso e di rinunciare al possesso di sé e di consegnarsi a Gesù. Ogni volta che Simone di Giovanni risponde «Sì, Signore, io ti amo», avviene un avanzamento nella gradualità di quel processo di espropriazione di sé e di consegna totale a Gesù. Un processo simile noi lo ricordiamo nel Vangelo di Matteo, nella guarigione del cieco di Betsaida, quando Gesù, toccando gli occhi, avendo fatto del fango, plasmando del fango con la sua stessa saliva, toccò gli occhi di quel cieco, ma il cieco non guarì immediatamente. Prima il cieco cominciò a riguadagnare la vista e vedeva come delle figure ombrose, e poi Gesù toccò di nuovo gli occhi del cieco e poi ci vide. Ecco, Gesù poteva guarirlo sul colpo, ma questa forma di guarigione vuole simboleggiare l'itinerario di guarigione interiore che accompagna la guarigione fisica. Quindi in questo racconto vi sono 2 parallelismi col Vangelo che stiamo trattando. Gesù prende il cieco per mano e lo conduce fuori dal villaggio. Qui Gesù non chiama Pietro con questo nome che gli aveva dato lui stesso, Kefas, cioè roccia, ma lo chiama col suo nome originario e addirittura con l'indicazione della paternità, Simone di Giovanni. Strano, perché Gesù gli aveva cambiato il nome a Simone e gli aveva dato il nome di Pietro, adesso lo richiama col nome di famiglia, Simone, figlio di Giovanni. E poi in entrambi i casi avviene una gradualità nel percorso. Il cieco recupera la vista a più riprese e Pietro scoppia in lacrima alla 3ª volta quando Gesù gli chiede se lo ama per la 3ª volta. Ed è da notare il riferimento al nome. Gesù, chiamando Pietro col suo nome originario, lo vuole riportare alle origini di tutto, della sua stessa esistenza. È come se Gesù volesse portare Pietro non soltanto a quel primo giorno quando si incontrarono la prima volta, ma è come se lo volesse riportare simbolicamente nel grembo di sua madre, quando fu partorito e gli fu dato quel nome, Simone, figlio di Giovanni, per rifondare la sua esistenza, per rifondare la sua sequela, ma soprattutto per rifondare sulle basi dell'amore e dell'abbandono totale a lui, e non più sulle basi della certezza, della presunzione di contare sulla forza del suo carattere, la sua appartenenza a Cristo. A questo punto non è più la forza del carattere di Pietro, ma è il suo abbandono. E bisognerà che Pietro ceda a questo pianto perché questa purificazione avvenga. Quindi l'essere Kefas, cioè Pietro, roccia, sarà fondato sul più grande atto di amore, non sulla forza di carattere di Pietro, non sulla sapienza di Pietro, sul fatto che Pietro possegga più conoscenza degli altri. Pietro non è un professore, non è un governante, non è un sommo sacerdote. Pietro è un uomo fragile, forte della sua fede in Gesù e del suo amore verso Gesù. L'abbandono totale a Cristo e il servizio al gregge del Signore saranno i due fattori che faranno di Simone e di Giovanni Pietro, la roccia, Kefas. A questo punto, quando questo itinerario è compiuto, Pietro riceve la nuova chiamata. Per questo Gesù dice: pasci le mie pecorelle. Se tu mi ami, e tu, Signore, sai che lo amo, e Gesù risponde: allora pasci le mie pecorelle. Ma quando questo itinerario interiore è compiuto, e solo alla fine è compiuto, alla fine Gesù dice: a questo punto seguimi. E il senso di questo racconto illumina dal di dentro la coscienza del mondo, perché noi siamo giunti chiaramente alla fine di una storia dell'umanità. Ormai tutti i segni attorno e ci dicono che una certa storia dell'umanità è terminata ed è terminata per sempre. E la storia dell'umanità che sta davanti a noi è ancora sconosciuta, perché dipenderà da come l'uomo si porrà davanti a se stesso, se l'uomo avrà una storia, se l'uomo avrà un futuro. Il cuore dell'uomo, dell'umanità e della stessa Chiesa, nel suo porsi verso l'uomo, non nella verità che essa annuncia, sarà la forza della Chiesa. E la Chiesa deve toccare la volontà dei singoli e della stessa umanità con la forza della verità di sempre. Ma anche la Chiesa sa che, essendo finita una certa storia degli uomini, è finito anche un certo modo di porsi davanti agli uomini. Ed è Gesù che si rivolge oggi a ciascuno di noi, come cristiani singoli, come comunità, come Chiesa, e dice a ciascuno di noi e ci chiama per nome, e chiamandoci per nome ci dice: tu mi ami? E allora, se mi ami, pasci la tua famiglia, pasci la tua comunità parrocchiale, pasci la tua diocesi, pasci il mondo. Giunge adesso il momento in cui Cristo, che si rivolge alla Chiesa, che per varie ragioni vive anch'essa le sue ansie davanti a un mondo che cambia, si sente fare la domanda: tu Chiesa mi ami? Perché se mi ami, lascia che operi in te. Se tu figlio battezzato mi ami, tu che stai ascoltando questo Vangelo mi ami, lascia che operi in te, perché lo spazio della missione c'è ed è ampio quanto lo spazio del mondo, ma per scoprirlo devi abbandonarti a me. Devi accettare di rimetterti in gioco come se fosse il primo giorno della tua storia, come fu per Simone di Giovanni. Il mondo, sempre e soltanto il mondo. Pasci il mio mondo, che sia la tua famiglia o che sia qualche altro spazio che a te è stato affidato come responsabilità. Sei un governante, sei un padre di famiglia, questo è il mondo, pascilo. Vieni poi e seguimi. Già. Perché pascere il gregge di Dio e seguire Cristo possono essere due cose differenti se nel cuore di chi fa queste cose non vi è una forte unità interiore, una forte e indomita passione per il mondo e una intima unione in Cristo e per mezzo di Cristo con il mondo. E l'amore che Gesù chiede a Pietro e a noi non è semplicemente un sentimento del cuore: mi ami, cioè mi vuoi bene, provi amore per me, ma piuttosto la disponibilità all'amore totale, quello vero, quello che trae la sua forza e origine in Dio, quello che comporta e determina il decentramento da se stessi e la proiezione di sé oltre se stessi, come una mamma che quando mette al mondo un figlio sa che da quel momento in poi la sua stessa vita non le appartiene più, non le appartiene più, ma che deve guardare la vita del figlio e ancora oltre, verso Dio, verso il mondo, verso quel mondo che è oggetto dell'amore salvifico di Dio. E allora, tornando a quella mensa che Gesù aveva preparato sulla riva, Gesù lo si riconosce nella convivialità della mensa condivisa, del pane condiviso, soprattutto dell'Eucaristia, la mensa per eccellenza, la mensa nella quale è Lui che invita, è Lui che prepara, è Lui che si consacra e si dona. Ed essere discepolo di Cristo significa essere anima eucaristica, costruttore di comunità, che esprime storicamente la comunione nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo attraverso la condivisione del pane, ma non soltanto del pane, del cibo, del pane, della mano tesa, come lo slancio di Pietro, che deve essere lo slancio del credente. E in questo modo noi manifestiamo la risurrezione di Cristo al mondo.